sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, le letture di questa domenica portano forte un particolare messaggio: l'accoglienza. Tutte ci parlano di accoglienza. Innanzitutto la prima lettura, questa mirabile pagina della Genesi, di cui la liturgia ci ha fatto leggere uno stralcio. Ho omesso tutto il contesto di questa visita di tre personaggi misteriosi ad Abramo. E sarebbe bello che durante questa settimana prendiamo in mano la Bibbia e ci leggiamo questo capitolo 18 della Genesi, ce lo gustiamo, questa visita di questi tre misteriosi personaggi che portano l'annunzio della nascita di Isacco ad Abramo anziano e Sara anziana, e poi quel simpatico, forte dialogo che c'è tra Abramo e questi personaggi che rappresentano Dio, in cui Abramo cerca di salvare Sodoma e Gomorra dalla distruzione. Veniamo all'accoglienza che Abramo fa di questi personaggi, che sono tre, ma se siete stati attenti, Abramo si rivolge a loro come se fosse una sola persona. E da sempre la Chiesa ha letto questa pagina come una prefigurazione di quell'altissimo mistero della nostra fede in cui crediamo in Dio uno e trino. Abramo accoglie con la squisita delicatezza orientale questi ospiti e li accoglie, e in questo stare con lui abbiamo ascoltato che viene annunziato ad Abramo che prossimamente sarebbe nato a lui Isacco. Isacco vuol dire sorriso di Dio. La liturgia ha omesso che Sara, la moglie di Abramo, ascoltando da dietro la tenda questo annuncio, si mise a ridere. In realtà un capitolo primo, nel 17° capitolo, quando il Signore aveva ancora annunziato che avrebbe avuto un figlio, anche Abramo si mise a ridere. Perché? Anziano lui, anziana lei, la prospettiva di un figlio mi fece ridere. E questa è la tentazione dello scetticismo, che prende tutti noi che abbiamo fede, perché in realtà la nostra fede non è ancora passata per molti di noi attraverso la prova di Isacco, cioè della promessa di Dio, cioè del progetto di pace, di gioia che Dio ha su di me. Noi diciamo di credere in Dio, è vero, e ci crediamo veramente, ma se andiamo a scandagliare questa nostra fede, troviamo che in fondo, noi crediamo in un Dio, ma in un Dio distante, non in un Dio che possa agire con forza, che possa agire con potenza nella mia vita. Chiediamo proprio in questa liturgia di fare questo passaggio, di accogliere una fede invece più profonda, una fede più viva, che mi faccia credere che questo Dio non è lontano ma è vicino, e questo Dio vuole fare nella mia vita, nella mia storia, quelle cose grandi che nel suo amore ha da sempre pensato per me. Quel nulla è impossibile a Dio che Maria l'Annunciazione ha vissuto sia costantemente da ciascuno di noi creduto e vissuto, perché possiamo scoprire i vari tatti, cioè i vari sorrisi che Dio ci fa nella nostra vita e dei quali spesso noi siamo distratti, disattenti e non ce ne accorgiamo. Il Salmo, anche il Salmo ci parla di accoglienza. Abbiamo ripetuto: chi teme il Signore abiterà nella sua tenda, cioè sarà accolto nella tenda del Signore, nella casa del Signore. E ci mostra quello che dobbiamo fare, quello che dobbiamo vivere, se vogliamo un giorno essere accolti nella tenda del Signore. E ci richiama quindi a quella realtà che noi, nella quale siamo immersi e di cui noi spesso non ci ricordiamo, e che cioè la nostra vera patria, la nostra vera casa, la nostra vera abitazione sarà lassù. Adesso siamo pellegrini qua giù su questa terra, camminiamo come popolo pellegrinante nella fede, nella speranza e nell'amore. La seconda lettura ci parla ancora di accoglienza, ma questa è un'accoglienza più difficile, un'accoglienza di cui noi, in quanto cristiani, dovremmo essere esperti, l'accoglienza nella nostra vita del mistero della croce. Paolo ci mostra, in questa pagina della lettera ai Colossesi, ci mostra come lui ha accolto il mistero della croce, questo mistero rifiutato, questo mistero che fa paura e che nella nostra fede noi invece possiamo accogliere e trasformare da mistero pauroso e terribile in mistero di dolcissimo amore. È quello che ha fatto Gesù, ha trasformato il significato, il senso della sofferenza. Vedete, ciascuno di noi nasce in questo mondo e prima o poi, non volendo lui, perché nessuno se la va a cercare, trova dietro l'angolo la sofferenza. Prima o poi, sotto varie forme, la sofferenza dell'incomprensione, la sofferenza della povertà, la sofferenza di non poter fare quello che possiamo, la sofferenza della malattia, la sofferenza del lutto che strazia il cuore. Prima o poi troviamo la sofferenza, ma non ce la siamo andate a cercare. Lui, Gesù, è l'unico che è venuto per soffrire. È venuto perché sapeva che per salvarci doveva dare la sua vita. In obbedienza al Padre, nella piena consapevolezza di quello che veniva a fare, è venuto per soffrire. E qui ha fatto un miracolo. Non semplicemente ci ha salvati con la sua morte, ma anche ha trasformato con la sua morte volontaria, con la sua donazione volontaria, con la sua consegna all'umiliazione, alla sofferenza volontaria e libera, ha trasformato per ogni uomo che crede in lui, ha trasformato per ogni uomo che aderisce a lui il senso, il significato della sofferenza. Per cui per noi la sofferenza diventa non più subita, non è più qualcosa che noi subiamo. Quando io sento ti devi rassegnare, noi non siamo un popolo di rassegnati, noi siamo un popolo che ama, noi non ci rassegniamo alla sofferenza. Noi assumiamo la sofferenza, ce l'ha insegnato Lui, e impariamo di fronte a ogni circostanza avversa della vita ad accoglierla come un'occasione per amare il nostro Padre del Cielo, un'occasione per consegnare noi stessi a Lui, un'occasione, come dice Paolo, per salvare il mondo, perché Gesù, nel suo mistero della sua volontà, desidera associarsi alla sua opera di salvezza e vuole che, accogliendo nella nostra vita il mistero della croce, nelle circostanze avverse, piccole e grandi della nostra vita, partecipiamo alla grande opera della redenzione e di accoglienza. Ancora parla il Vangelo, questa pagina conosciuta, simpatica, questa pagina di famiglia, dove Gesù è a casa di amici. Sappiamo anche dal Vangelo di Giovanni come fosse stretta, fosse forte, fosse intima questa amicizia che Gesù aveva con Marta, con Maria e con il fratello Lazzaro. E lì questo quadro, Marta che si dà da fare perché il suo amico Gesù possa avere un'accoglienza degna di lui, e come ogni brava donna di casa cerca di preparare, di fare un buon pranzo e altre cose, e invece sua sorella Maria sta lì ai piedi di Gesù e lo ascolta. I padri della Chiesa hanno sempre interpretato questa pagina come una icona che ci mostra la vita della Chiesa e quindi la vita di ogni anima che ama il Signore, che deve essere nello stesso tempo Marta, cioè deve darsi da fare, deve servire, deve operare, deve agire, e deve essere anche Maria. Perché se il servizio non è vissuto nell'amore, se il servizio non è vissuto e fondato nella preghiera, non ha senso. D'altra parte, se la preghiera non sfocia poi, se la preghiera non sfocia poi nel servizio, se la preghiera non sfocia nell'amore concreto e fattivo, è tutta un'illusione, è tutta un'illusione. Sapete come si misura il grado della nostra preghiera? No? Molti misurano il grado della loro preghiera dalle luci che hanno, dalle sensazioni, dalle emozioni, dalle dolcezze che loro hanno, no? No, 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 non si misura da quello. Il grado della nostra preghiera si misura nel modo in cui io servo il fratello, nel modo in cui io faccio della mia vita un servizio, nel modo in cui io sono capace fattivamente di fare il bene. E quindi ecco, come vi dicevo, la Chiesa che ha letto queste due sorelle come l'icona della Chiesa stessa, che deve servire e deve pregare, deve darsi agli altri e deve stare seduta ai piedi del Maestro ad ascoltarlo. Ma veniamo all'episodio. Marta ci insegna una cosa. Marta ci insegna che infastidita, perché lei non capiva l'atteggiamento della sorella, per lei in quel momento serviva aiuto ed era un atto di amore per il Signore fare quello che si doveva fare, farlo bene e farlo presto. Lei cosa fa? Poteva sfogarsi con la sorella, poteva gridare con la sorella, poteva prendersela con la sorella, invece no, va da Gesù. E Gesù ridimensiona tutto, Gesù la ridimensiona, Gesù la calma, con quel suo dolce rimprovero. Perché dolce? Avete notato che come Gesù ripeta due volte il nome, Marta, Marta, è un segno di affetto, è un segno di intimità, è un segno di amicizia che Gesù ha verso questa donna. Marta, Marta, tu ti affatichi per troppe cose, una sola è necessaria, e tua sorella si è scelta la parte migliore. Che dire infine, contemplando questo quadro così bello di Gesù che si riposa a casa di una famiglia amica, che ciascuno di noi è chiamato a vivere questa esperienza, ciascuno di noi è chiamato a essere la casa di Lazzaro, di Marta, di Maria. Ciascuno di noi con il battesimo è chiamato a diventare amico del Verbo. Vedete, Caterina da Siena, spiegando il processo e la dinamica della vita cristiana, dirà che dopo il peccato, la conversione, eccetera, la persona arriva a conoscere l'amore di Dio e diventa figlio, però nello stesso momento in cui diventa figlio, diventa anche amico, figlio del Padre, amico di Gesù. Amico di Gesù, è la nostra vocazione, diventare intimi di Gesù. Ma come si diventa intimi di Gesù se non lo pratichiamo? Come si fa a diventare intimi di Gesù se non stiamo con Lui, se non ci fermiamo con Lui? Lui si ferma, e questa è una cosa mirabile. Lui è sempre con noi, fino alla fine del mondo io sono con voi, misteriosamente ma realmente con noi, non semplicemente in mezzo a noi, ma in noi. Avete ascoltato la seconda lettura, quando Paolo dice, questo è il mistero, Cristo in voi, speranza della gloria, Cristo in me. Ma ci pensiamo mai, Gesù in me, vivo, è il mio ospite divino. Come dovrebbe essere attenzionato d'amore, come dovrebbe essere consultato, come dovrei essere spesso in dialogo con Lui. Ed è questa la preghiera, un incontro con il Dio nascosto nel fondo del mio cuore, nel nascondiglio segreto dove Lui ama nascondersi per essere scoperto, perché anch'io mi nasconda con Lui. Ecco, fratelli e sorelle, in questa domenica, chiamati da questa parola, la accogliamo nel nostro cuore e facciamo sì che non siamo ascoltatori distratti, ma siamo ascoltatori maturi, quegli ascoltatori che il Padre ama, come Maria, che ascoltò la parola e la mise in pratica. E chiediamo a lei, nostra madre e maestra, che questa parola che abbiamo ascoltato diventi in questa settimana vita della nostra vita e possa essere manifestata nell'amore. Amen.